inutile, quando si sta bene il tempo vola e addirittura mi sembra ieri che abbiamo lasciato i nostri amici qui su Oltrelago con le note di questo pezzo. Mi sbaglio, Marco?
Ah, era la settimana scorsa, però va bene, insomma, poi abbiamo questo vizio di essere una trasmissione senza sigla.
Esatto.
Anzi, siamo noi senza sigla.
Noi siamo i normali capovolti senza sigla.
Esatto. E poi va bene, insomma, perché questa canzone riprende e riallaccia con la puntata precedente, che avevamo parlato del rapporto tra persone e potere, guardandolo dal punto di vista del potente, guardandolo dal punto di vista delle masse, e poi avevamo visto per ultimo invece il punto di vista del divergente, quello che cerca di uscire dalle trame del potere, non dando fiducia e fede ai meccanismi di raccolta del consenso, alla magia del potere, l'avevamo chiamato. E avevamo buttato lì l'aggancio per il tema di questa puntata di oggi pomeriggio, che è quello della libertà, che mi sembra, come dire, un'espansione del ragionamento che avevamo fatto l'altra volta. Però forse bisognava salutare prima le persone che ci ascoltano, e lo faccio scusandomi in ritardo.
Wow, ecco, è bello avere una persona con la quale fai una trasmissione che è così compita. E buonasera, qui sulle suadentissime note di oltrelago.it, i normali, il nostro filosofo Marco Matteoli e la socratica Anna. Allora, di cosa parliamo in questa puntata, caro Marco? Raccontacelo.
Allora, come dicevo appunto, parleremo del tema della libertà, e lo vedremo attraverso tre moduli, temi, paradigmi, come li vogliamo chiamare. Il primo è, come dire, associati tutti e tre a tre pensatori, così da rimanere anche un po' dentro la filosofia, oltre al cinema, perché useremo di nuovo tre clip come abbiamo fatto nelle ultime puntate. E il primo tema è quello del rapporto tra libertà e conflitto, e il teorico di questo tema, dopo Machiavelli, il primo teorico della modernità dopo Machiavelli, è indubbiamente Hobbes. E quindi, come dire, saremo in Inghilterra, e ci saremo anche con la prima clip, e poi passeremo a ragionare invece del rapporto tra libertà e necessità, in una prospettiva filosofica che è quella di Spinoza, che però ha delle idee molto interessanti per definire concetti come quello di diritto e di democrazia. E infine, come ultimo argomento, ragioneremo, ci arriveremo sempre in affanno e di corsa come al solito, perché saremo sicuramente in ritardo, è il tema della libertà e dell'interdipendenza, o sì, dell'interconnessione, e per farlo utilizzeremo la prospettiva filosofica invece di Giordano Bruno, che ormai, come si sa, è stato detto e ridetto, è il mio autore preferito, nonché quello su cui mi sono maggiormente concentrato nella vita. Insomma, questa è un po' la scaletta della puntata di oggi.
E allora io direi, visto che il tempo, come sempre, come giustamente hai ben presente anche tu, il tempo è tiranno, io direi, se tu sei d'accordo, partiamo subito con la prima clip. Che dici?
Avevamo previsto una canzone.
Ah, facciamo prima la canzone. Aspetta, facciamo.
Sì.
Tiriamo la sorte. Allora, io dico.
Va bene.
Va bene, passiamo prima con una canzone. E devo dire, cari amici, vicini e lontani, come diceva qualcuno, che è l'unico contributo che io oggi mi sento di poter dare a questa. Quello che potrò dare lo scopriremo soltanto vivendo, ma quello che a prioristicamente do a questa trasmissione, perché per il resto il mio giordanista di fiducia e di riferimento ha pensato a tutto lui. È stato veramente un bravo filosofo, e forse perché ho fatto danni in passato, non lo so, però lui non vuole ammetterlo, quindi boh, chissà, forse è soltanto un regalo a me. Che dici? Sono un regalo? O l'ho fatto danni?
Sì.
Ma no, è solo un regalo. Bene, e allora siamo di manica larga. concediamo un regalo ai nostri ascoltatori con un pezzo che mi è stato regalato per un primo ascolto veramente informato dalla nostra Marta Capponi. E allora io parto subito con questo pezzo qua. Perché insomma ne ha di che sentirsi, eccola qua.
And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about me. So upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton. You're just plain rotten.
Lo so, devo fare una cosa bruttissima, sfumarla, lasciarla un po' lì in sottofondo, perché questo pezzo Mississippi Goddam di Nina Simone, lei, è una canzone di protesta, è stata scritta durante il culmine del movimento per i diritti civili in America. Identifica veramente una delle lotte più violente del statunitensi a seguito dell'uccisione di una delle figure più importanti del movimento per il diritto civile. Quindi Marco, perdonami se ho voluto fare questa incursione, ma insomma lei se la merita tutta.
Sempre è una voce meravigliosa, è un interprete veramente bella, affascinante, coinvolgente, perché questo pezzo è veramente bello. E sta benissimo con la nostra prima clip, perché la nostra clip racconta proprio una situazione di ribellione, di rivolta. È tratta dal film Suffragette del 2015, con un cast importante, tra le quali c'è un cast al femminile, ovviamente, perché parla del movimento per la emancipazione femminile inglese e per la richiesta del voto. Ed è molto calzante anche con il tema che vogliamo discutere, perché, come sentiremo poi, Meryl Streep, doppiata ovviamente in italiano, che invita le sorelle a prendersi lo spazio politico che gli spetta dopo che le donne stesse sono state diventate attrici del contesto economico dell'Inghilterra, poiché lavorano le donne, è giusto che abbiano anche i diritti politici, poiché partecipano al benessere della società concretamente, col lavoro, devono anche godere dei diritti politici. Non sono più persone di secondo ordine, basta pensare, come dire, che nel diritto romano le mogli e i figli erano proprietà del pater familias. E quindi, come dire, c'è anche questo lungo percorso di emancipazione. Ed è in tono un po', ed è in tema con quello che voglio dire appunto sulla libertà e sull'inizio del concetto di libertà politica e civile, così come viene elaborato da Hobbes. Però sentiamo prima la clip, Anna, se ti va, e poi parliamo anche di queste cose, qualche minuto.
Amiche mie, a dispetto del governo di Sua Maestà, sono fra voi stasera. Sì, so che avete fatto dei sacrifici per venire qui. Molte di voi, lo so, si sono allontanate da quella che era la loro vita. Eppure stasera sento il vostro entusiasmo. Per 50 anni ci siamo adoperate pacificamente per ottenere il diritto di voto. Ci hanno derise, picchiate e ignorate. Ora ci siamo rese conto che fatti e sacrifici devono essere all'ordine del giorno. Lottiamo perché un giorno ogni bambina venuta al mondo possa avere le stesse occasioni che hanno i suoi fratelli. Non sottovalutate mai il potere che abbiamo noi donne di essere artefici del nostro destino. Noi non vogliamo violare la legge. Noi vogliamo fare la legge. Siate combattive in qualunque modo possiate. Chi fra voi può rompere una vetrina, lo faccia! Chi fra voi può attaccare ulteriormente il sacro idolo della proprietà, lo faccia! Non ci hanno lasciato alcuna alternativa, a parte sfidare questo governo. E dobbiamo andare in prigione per ottenere il voto che siano le finestre del governo e non i corpi di noi donne a rompersi.
Andiamo su, Tramonte, dai, andiamo!
Io istigo questa assemblea e tutte le donne d'Inghilterra alla ribellione. Io preferisco essere una ribelle che una schiava.
E qui cosa vogliamo aggiungere ad una Meryl Streep clamorosa in questa
straordinaria
parte,
sì,
esatto.
Sì, e c'è tanto da aggiungere in realtà, perché, come dire, questa grida di rivolta arrivano al culmine, diciamo, di un lungo percorso dell'affermarsi dei diritti civili e politici in Inghilterra, che parte proprio con le riflessioni di Thomas Hobbes, a margine delle prime due grandi rivoluzioni inglesi, che di fatto danno ai cittadini il potere violento, glielo danno violentemente, di destituire il re e addirittura di decapitarlo. E è un percorso che inizia dal punto di vista filosofico, nel caso di Hobbes, riflettendo sulla natura della libertà. E Hobbes, rifacendosi in parte anche a Machiavelli, ragiona sul rapporto tra potere, come abbiamo un po' fatto l'altra volta, e cittadini, e tra governo e governati. E ragiona in questi termini. Se non esistesse nessun tipo di potere, l'uomo sarebbe allo stato di natura, sarebbe perfettamente libero in questo senso. Però lo stato di natura è uno stato, secondo Hobbes, di presenza costante del pericolo che può derivare dagli altri. E quindi l'istituzione dello Stato e del potere nasce per proteggere i cittadini dalle possibili prevaricazioni degli altri. E quindi il sistema di ordine garantito dallo Stato è un sistema di protezione, di fatto, della libertà delle singole persone. Un sistema di protezione che però si avvoca a tutta la libertà. Cioè, Hobbes prevede che nello Stato tutta la libertà di natura naturale del singolo sia ceduta totalmente allo Stato e lo Stato la gestisca e la ridia, come dire, indietro un po' alla volta attraverso le leggi e gli ordinamenti dello Stato stesso. In questo modo ciò che è principalmente importante nell'ottica di Hobbes, cioè la sicurezza personale e quindi la possibilità di esercitare la propria libertà, viene garantito e difeso dalle istituzioni e dalle sue forze anche armate. E nel far questo ovviamente Hobbes, come dire, non è un fautore dell'assolutismo del potere in senso antidemocratico. Ci sono tante forme, tanti modi, tanti sistemi per organizzare appunto questo potere, e quindi anche il sistema repubblicano, ad esempio una monarchia che utilizza un costante dialogo con il popolo attraverso il Parlamento, sono forme legittime, però le forme appunto dipendono da come questo trasferimento di potere e di libertà viene gestito dai cittadini stessi rispetto allo Stato. E la cosa più interessante è che Hobbes introduce anche il tema della ribellione, perché nel momento in cui, arrogandosi tutta la libertà degli altri, lo Stato non la restituisce e lo fa sopprimendo anche il minimo della libertà possibile o la vita, e Hobbes pensa comunque uno spazio privato che in qualche modo deve essere tutelato, la coscienza, il culto religioso e altre cose, insomma nel momento in cui vada a soffocare anche quello, è diritto del cittadino, anzi dei cittadini, organizzarsi per riprendersi la libertà, perché quello che doveva fare lo Stato, cioè garantire la sicurezza delle persone e l'esercizio della libertà delle persone, lo Stato non lo sta facendo. Quindi Hobbes viene in questo senso considerato anche uno dei padri del pensiero politico moderno, anche in ottica liberale, proprio per questo, perché il compito dello Stato è sì arrogarsi tutta la libertà, privare, come dire, prendersi di sé tutto il potere, quindi togliere da un punto di vista teorico la libertà dei cittadini, ma in realtà lo deve fare per restituirgliela in modo che tutti ne possano godere allo stesso modo. Quindi in questo senso viene considerato un padre del pensiero liberale moderno. E quindi un'idea della libertà dentro il conflitto, ma un conflitto mediato e ordinato dall'istituzione dello Stato e dalle leggi, ovviamente le leggi come garanzia della libertà. E ho parlato abbastanza, Anna, sento che sei... No, sparita nel tuo...
No, sono silente, perché ad un certo punto ricordo di aver letto qualcosa circa una possibile controidea di Hobbes nei confronti di Aristotele, perché Aristotele aveva una definizione e un pensiero legato all'uomo come quello di un animale socievole, e il concetto di Aristotele, esatto, sembra un po' cozzare con quello invece dello stato di natura, chiamiamolo così, no? Della concezione dell'uomo di Hobbes. E lei, da filosofo, che dice? È vera questa mia sensazione oppure no? Oppure ho frainteso?
No, è vero, nel senso che per quanto Aristotele volesse essere un attento interprete della natura e leggere la natura e la natura delle cose, nel momento in cui definisce l'uomo un animale politico, identifica la sua natura sociale come prevalente, come una caratteristica fondamentale dell'uomo stesso. E Hobbes invece viene, come dire, da un percorso diverso dal punto di filosofico rispetto ad Aristotele. Non è anzitutto un aristotelico, perché si nutre fortemente di temi lucreziani e quindi epicurei, atomisti si direbbe anche, e quindi ha un'idea dell'uomo come un essere più animale che politico, mettiamola così, quindi con desideri, mosso da desideri personali, la cosiddetta voluptas, cioè la ricerca di soddisfare i propri desideri, i propri bisogni personali, materiali, vitali, primari, e che mette questo desiderio, questa ricerca prima di tutto. Ed è in questo, in qualche modo, che si può generare la prevaricazione della libertà degli altri, perché prima viene il soddisfacimento dei propri bisogni, è una forza naturale che ha l'uomo, non tanto di mettersi in società, si mette in società, ed è questa poi l'idea di Hobbes, si mette in società per organizzare meglio il tentativo di soddisfare questi bisogni, ma in realtà questi bisogni sono primari, quindi vuole soddisfare i bisogni. Nel momento in cui le risorse scarseggiano, perché le risorse sono finite, come gli uomini, allora l'uomo si mette in società per cercare di organizzarsi, come distribuire queste risorse senza mettere a rischio la propria vita. È lì che nasce il conflitto, ecco, nel dover disporre, distribuire le risorse senza che gli uomini si uccidano reciprocamente e al tempo stesso sia garantita a tutti la possibilità di vivere. Se no, diciamo, tra questa tensione tra il desiderio personale di sopravvivere e il desiderio di accaparrarsi le risorse nasce appunto lo spazio politico. Lo spazio politico appunto non è una conseguenza dello stato di natura, cioè non è radicata nella natura dell'uomo, ma è una conseguenza di come lo stato di natura personale viene messo in relazione con lo stato di natura degli altri, in questo senso, ecco.
E quindi, partendo dall'assunto che si fa la guerra solo se non si riesce a vivere in pace, ti dedico il prossimo pezzo. Guarda un po'. E noi altri lavoratore, bellissimo, bellissimo. Grazie Marco, questo è stato un pezzo che hai scelto, selezionato, bellissimo. Versione, sì, versione particolare di questo gruppo, ce ne parli?
Sì, è un gruppo di ragazze di Rosignano Solvay, il De Soda Sisters, unisce il De Livornese e il Soda, perché a Rosignano Solvay, da come si capisce dal nome, è la sede di una più grande azienda che produce il carbonato. Ci sono queste famose spiagge bianche date dai residui industriali della lavorazione, e loro hanno, come tanti altri gruppi della zona nord della Toscana, hanno investito tutta la loro attività creativa e artistica sul canto popolare impegnato in senso politico. E questo è un canto di origine socialista anarchica di fine Ottocento, appunto, che rivendica la libertà sindacale di lotta della popolazione femminile, delle lavoratrici femminili. Siamo ancora in linea con il ragionamento fatto appunto con le suffragette. Però usiamo un po' anche questo ragionamento per passare al secondo tema e alla seconda clip che ho scelto. Ahimè, lo dico perché mi sono preso il tuo rimprovero, utilizzando un film che avevamo già usato.
Ma evidentemente hai qualche motivo particolare. Oddio, se ci fosse il video, la parte anche visiva, che chissà, magari il prossimo anno Oltre Lago diventerà anche una visual radio. Chissà, può darsi. Insomma, ne avremmo di che, come dire, gloriarci. Perché casualmente, ma no, anzi, non voglio anticipare nulla, vai, perché poi l'hai fatta doppia, no, oggi, sì.
Sì, perché in questa prima clip ho riutilizzato, come dicevo di nuovo, il film Matrix del 1999, quella scena in cui si parla della matrice. L'altra volta avevamo utilizzato la pillola rossa o la pillola blu, se non ricordo male, e questa volta si parla invece della matrice, di che cos'è, e l'ho fatto per parlare essenzialmente di un altro concetto di libertà che muove dal concetto di libertà di Hobbes, che abbiamo già visto, ma però riscritto una cornice filosofica diversa, ed è il concetto di libertà sviluppato da Spinoza, da Baruch Spinoza, un pensatore olandese di origine ebraica, anzi di lontana origine portoghese. La sua famiglia ebrea era emigrata in Olanda quando gli ebrei erano stati cacciati dal Portogallo, e che sviluppa appunto questo concetto della libertà dell'uomo paradossalmente dentro un universo iperdeterministico, potremmo dire, cioè dove tutto è determinato, perché l'universo, come secondo la famosa formula spinoziana, che l'universo, che Dio è la natura, Deus sive natura, che non vale però al contrario, nel senso che la natura, tutta la natura non è tutto Dio, ma Dio è tutto nella natura, e la natura è tutta divina, ma Dio è ancora molto di più, appunto, perché è qualcosa di infinito anche negli attributi. Invece la natura è fatta soltanto da due caratteristiche, la materialità e il pensiero, per quanto riguarda gli uomini. In questo spazio infinito tutto è dato come necessario, quindi è come essere i pezzi di una partita a scacchi infinita che è stata già giocata essenzialmente nel tempo e nello spazio. Quindi effettivamente ognuno di noi ha una libertà che coincide con la necessità in origine, e questo per Spinoza serve a dire, a differenza di Hobbes, dove la nostra libertà era una conseguenza della ricerca del soddisfacimento dei nostri bisogni primari, serve a Spinoza per dire che potenzialmente potremmo avere una libertà infinita in quanto radicati nella sostanza di Dio, appunto, dove la libertà e la necessità coincidono, ma siccome siamo modi finiti in uno spazio che è essenzialmente finito, cioè siamo dentro a un numero limitato di mosse della partita, di questa infinita ed eterna partita a scacchi, lì dentro non possiamo esercitare in maniera infinita la nostra libertà. E quindi appunto dobbiamo ragionare su come recuperare questo spazio di libertà in questo contesto. Però sentiamo la clip che ci aiuta in qualche modo a capire meglio questo discorso.
Questo è Struttura, il nostro programma di caricamento. Possiamo caricare di tutto: vestiti, equipaggiamento, armi, addestramento simulato. Tutto quello di cui abbiamo bisogno.
E in questo momento siamo all'interno di un programma.
Abbastanza facile da capire. Abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa assenti. Anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale.
Questo non è reale.
Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Questo è il mondo che tu conosci. Il mondo com'era alla fine del XX secolo. E che ora esiste solo in quanto parte di una neurosimulazione interattiva che noi chiamiamo Matrix. Sei vissuto in un mondo fittizio, Neo. Questo è il mondo che esiste oggi. Desertica, nuova realtà. Abbiamo pochi bit, brandelli di informazione, ma quello che sappiamo per certo è che un bel giorno, all'inizio del XXI secolo, l'umanità intera si ritrovò unita all'insegna dei festeggiamenti. Grande fu la meraviglia per la nostra magnificenza mentre davamo alla luce IA.
IA. Vuol dire intelligenza artificiale.
La cui sinistra coscienza produsse una nuova generazione di macchine. Ancora non sappiamo chi colpì per primo, se noi o loro. Sappiamo però che fummo noi ad oscurare il cielo. A quell'epoca loro dipendevano dall'energia solare e si pensò che forse non sarebbero riusciti a sopravvivere senza una fonte energetica abbondante come il sole. Nel corso della storia il genere umano è dipeso dalle macchine per sopravvivere. Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia. Un corpo umano genera più bioelettricità di una batteria da 120 volt ed emette oltre 6 milioni di calorie. Sfruttando contemporaneamente queste due fonti, le macchine si assicurarono a tempo indefinito tutta l'energia di cui avevano bisogno. Ci sono campi sterminati, dove gli esseri umani non nascono, vengono coltivati. A lungo non ci ho voluto credere. Poi ho visto quei campi con i miei occhi. Ho visto macchine liquefare i morti affinché nutrissero i vivi per via endovenosa. Dinanzi a quello spettacolo, potendo constatare la loro limpida, raccapricciante precisione, mi è balzata agli occhi l'evidenza della verità. Che cos'è Matrix? È controllo. Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenerci sotto controllo, al fine di convertire l'essere umano in questa.
No, non è possibile. Io non ci credo.
Non ho detto che sarebbe stato facile. Ho detto che ti offrivo la verità.
Smettila! Fammi uscire! Fammi uscire! Me ne voglio andare!
Facciamolo uscire. Facciamolo andare, perché in effetti, insomma, è un brutto sogno per lui.
Sì, 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 ma è l'ironia del destino, come dice Morpheus, è particolarmente calzante intorno all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale produce questo universo distopico dove tutti gli uomini sono controllati e diretti, e poi, e questo era il pensiero che se ne aveva poco più di 22 anni fa, nel 1999, e penso a oggi invece quelli che fanno i disegnini su Facebook utilizzando l'intelligenza artificiale, che li pubblicano sui social, quanto è buffo, e qual è il destino veramente ironico dell'intelligenza artificiale, che pure in realtà sta gestendo un sacco di cose, anche se viene utilizzata appunto per gestire gli algoritmi di apprendimento nei nostri usi e costumi commerciali all'interno di internet. E questo è essenzialmente un destino inglorioso per un'intelligenza artificiale che doveva prendere il controllo del mondo in quel modo. Però quello che invece a me interessa, appunto citando Matrix e evocando appunto questa clip, i temi discussi in questa clip, è che l'universo di Spinoza, seppure non così tragicamente, è simile, è una grande matrice, è un sistema di iperdeterministico, come dicevo prima, in cui la libertà e la necessità di fatto coincidono, e in questo caso l'intelligenza non è artificiale ma è quella di Dio, che ha predisposto tutto e ordinato tutto e ha messo tutto in ordine, connessione perfetta, perché è la perfezione stessa. E quindi è lì dentro che si riscrive il senso dell'uomo, un uomo che, se è eminentemente colto e sapiente, comprenderebbe che non è libero, ma che appunto è determinato in tutte le sue scelte dalla realtà stessa, da questa partita a scacchi infinita che è già stata giocata da Dio essenzialmente, perché già tutto è già dato. Però all'interno di questo spazio l'uomo sapiente è anche consapevole che occupa una posizione, da lì vede soltanto poche mosse e le vede come ancora da giocarsi, e quindi crede di essere libero. E in questa ottica la sua libertà può, e la sua dignità ovviamente di essere umano, può riacquistare senso se capisce allora che la libertà è uno spazio da giocarsi, non nell'idea appunto di essere così necessitati assoluti o determinati, ma dentro appunto questo limitato orizzonte, come dicevo prima, nel finito, un limitato orizzonte delle proprie possibilità. Allora lì dentro non è appunto l'intuizione, la forma di intelligenza più alta a dover governare, ma la ragione, che è una forma di intelligenza aperta agli altri, dialogica, con la quale ragionevolmente decidiamo lo spazio della comune libertà, cioè lo spazio in cui le mosse di tutte le persone si muovono. E è un'idea di libertà che fonda, più di quella di Hobbes, il concetto di diritto, perché c'è una libertà personale che è comunque fondata sull'idea che siamo liberi in senso infinito e assoluto, perché parte di questa sostanza universale che è Dio stesso, in cui la libertà e la necessità coincidono al massimo assoluto. E quindi la nostra libertà ci deve essere garantita perché siamo liberi. Quindi torniamo in qualche modo a un'idea del politico intrinseco alla natura dell'uomo. Quindi non è l'uomo animale conflittuale o animale organico di Hobbes e della tradizione epicurea, ma l'uomo che ha in sé una radice di libertà in qualche modo metafisica, che poi vengono chiamati i diritti fondamentali dell'uomo, verranno chiamati così. Ecco, alla base di questi diritti fondamentali dell'uomo, cioè la vita, la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà di culto, tutte cose che riconosceva anche Hobbes essenzialmente, ma riconosceva come mezzi e strumenti secondari al raggiungimento di bisogni primari, che quindi non andavano soffocati perché facevano parte dell'esercizio della libertà naturale e potevano, come dire, essere mediati nella vita civile, ecco, e nel contesto politico. Invece per Spinoza questi elementi non possono essere toccati perché sono radicati nell'essenza stessa dell'uomo, no? In questo intreccio tra necessità e libertà, che è la nostra radice divina, chiamiamola così, che è dentro ognuno di noi e perché apparteniamo a questo universo infinito. E in questo spazio allora si creano anche sistemi politici che devono essere volti a preservare proprio queste idee, questa idea delle libertà, no? Delle libertà appunto come diritti fondamentali, non si chiamavano ancora così ovviamente, però l'idea è questa, appunto come pezzi di una libertà che ha un fondamento di tipo metafisico. E questo è sicuramente una prospettiva più forte e ancora più potente di quella di Hobbes, che tiene in conto lo spazio politico, ma tiene in conto anche appunto l'idea del sostanziale radicamento dell'uomo nell'uomo del concetto di libertà, appunto, nella sua dignità personale. Sentiamo la canzone.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza, e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche...
Quindi non è star sopra un albero.
No, e infatti è quello che dice Spinoza, è calarsi dentro il contesto civile, consapevoli che abbiamo uno spazio di libertà che ci è garantito per la nostra stessa natura. E quindi allora si mette in gioco tutta la relazione e anche il conflitto, che Spinoza non nega, però appunto nel confronto con gli altri, sapendo che c'è uno spazio di libertà che è garantito, i famosi diritti, di nuovo la libertà alla vita, il diritto alla vita, la libertà di pensiero, di parola, di opinione, di cultura religiosa, eccetera, quelli che poi sono diventati i diritti, diritti che, come abbiamo visto, poi sono aumentati anche nel corso della storia, e per fortuna, perché l'idea, e qui Spinoza avrebbe approvato appunto l'accrescimento del numero dei diritti civili delle persone, perché l'idea è quella che la libertà debba costantemente aumentare, perché ce l'abbiamo nella nostra profonda radice, cioè nella nostra profonda radice abbiamo una libertà infinita, che è anche necessità, proprio perché è infinita e appartiene in qualche modo al sostrato divino che racchiude tutta la realtà, che fonda tutta la realtà, che è la matrice, per riprendere il video, la clip di prima, di tutta la realtà. Una matrice però che ci vuole liberi e non che ci vuole chiusi e controllati, no? È un po' l'opposto della matrice.
Anche perché
film.
La matrice, chiamiamola così, continuiamo a chiamarla così, di Spinoza, vuole che in realtà l'affermazione del diritto, della libertà, ma anche della stessa dottrina della fede, vede le sacre scritture come il principio dell'obbedienza a Dio, e quindi non può esserci l'obbedienza a Dio e all'amore per il prossimo, quindi non può essere nella mente di Spinoza, non può esserci conflitto tra fede e ragione, cioè la fede deve consentire a tutti la più ampia libertà nel cercare e nel ricercare la verità filosofica, sì, ma sì, soprattutto il dovere dello Stato a garantire la libertà, e quindi anche in questo c'è una netta separazione, no, con quello che affermava Hobbes.
Sì. Sì, stavi citando, non so quanto consapevolmente, il trattato teologico politico di Spinoza.
Secondo lei lo stavo citando consapevolmente o inconsapevolmente?
Non ha importanza, l'importante è che tu l'abbia citato. E perché il trattato teologico politico, che è fra l'altro l'unica opera che riesce a pubblicare in vita Spinoza, tratta proprio di questo rapporto tra le sacre scritture. È vero che è un testo profondamente scorretto, perché Spinoza di fatto decostruisce il valore delle scritture, cioè il valore delle scritture diventa di fatto simbolico, per garantire sulla superficie e al senso comune il valore del politico, che però si fonda su questa radice più profonda che viene prima di tutto, cioè prima di tutto viene questa idea di Dio, che non è un'idea di Dio atea, però non è nemmeno un'idea di Dio convenzionale, cioè un Dio, non è un Dio personale che pensa, è un Dio che è una forza assoluta, non fatta, che non assomiglia ai nostri pensieri, mettiamola così, che è l'insieme di tutto ciò che è pensabile, così come è l'insieme di tutto ciò che esiste materialmente. È un'idea di Dio molto molto potente, infatti poi Spinoza cadrà tra gli autori considerati i padri fondatori del pensiero ateo e del concetto di ateismo moderno, del concetto di ateismo dei moderni. Però intreccia appunto questo rapporto profondo tra le scritture, però come dire quasi depotenziando il valore delle scritture e il valore dell'obbedienza, perché la obbedienza che dobbiamo a Dio non è un'obbedienza di tipo morale, ma è di fatto un'obbedienza che dobbiamo alla nostra stessa natura, che è una natura però appunto fondata nel divino, ma inteso in questo senso molto molto più ampio. Ma oggi veramente mi solleciti con domande molto pertinenti, quindi bene, la riflessione si arricchisce anche se il tempo scorre. Quindi sì, passiamo
Diciamo che la cosa che mi aveva particolarmente colpito è questa affermazione, no, di Spinoza, che dice che in realtà le sacre scritture non affermano nessuna verità. No. Ribadiscono il principio del dovere obbedienza a Dio e in qualche modo del dovere amore nei confronti del prossimo. Quindi se questo è il concetto, non può esserci conflitto, nel senso che questo è punto.
Sì, ma poi soprattutto diciamo c'è un'idea di religione naturale che precede qualsiasi religione. Cioè siamo a una religione che di fatto non è più una religione, perché come dire, questi precetti morali il classico precetto di amare il prossimo tuo come te stesso, cioè di fare agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te, diventano precetti razionali che sono legati, diciamo, sono radicati nella nostra stessa natura. Quindi anche in qualche modo si bypassano le religioni, perché non devo più obbedienza a un Dio perché c'è scritto, come appunto dicevi, ma devo semplicemente rispettare queste leggi morali che sono scritte dentro di me, da Dio ovviamente, cioè dalla mia stessa natura, però è un Dio appunto che non è più quello rivelato, no? Siamo prima di ogni rivelazione, è un Dio che è dentro di noi, che siamo noi stessi, perché è un Dio che è tutto in qualche modo, quindi è un bypassare in qualche modo le religioni, per questo che dicevo appunto che poi Spinoza verrà considerato un padre fondatore del pensiero ateo moderno, perché in qualche modo non c'è più bisogno della religione, se non come strumento, e qui si torna anche un po' a Machiavelli, strumento per spiegare a persone che non ci arrivano, detto brutalmente, queste idee un po' più complesse.
E io a questo
punto partiamo subito.
Ti dico che sì, partiamo immediatamente con,
sì,
diciamo, con la nostra terzo approfondimento, però lo faccio dopo averti letto una cosa. E da quel giorno, da quel fuoco, con quella gente, Siddhartha apprese cos'era la sofferenza e scoprì la compassione. Loro erano lui e lui era loro.
Sembrava che Mara fosse stato sconfitto, ma in realtà egli non aveva ancora rinunciato alla battaglia, ed ecco che attaccò di nuovo. Sei pura illusione. Tu non esisti. La terra mi è testimone.
Thank you.
Siddhartha aveva vinto la battaglia contro un esercito di demoni con la sola forza dell'amore e della grande compassione che aveva trovato in sé. E così aveva raggiunto la grande calma che precede il distacco dalle emozioni. Si era spinto oltre se stesso, era andato oltre la gioia e il dolore, al di là di ogni giudizio, e poteva ricordarsi di essere stato una ragazza, un delfino, un albero, una scimmia. Si ricordava della sua prima nascita e delle migliaia che erano seguite. Ora vedeva oltre l'universo. Siddhartha aveva visto la fondamentale realtà di tutte le cose. Egli aveva capito che ogni movimento nell'universo è un effetto determinato da una causa. Ora sapeva che non vi può essere salvezza se non vi è compassione per tutte le altre creature. E da quel momento Siddhartha fu chiamato il Buddha, il risvegliato.
E qui di nuovo abbiamo un Keanu Reeves bello, in grande spolvero, giovanissimo tra le altre cose. Quindi quando prima dicevo il raddoppio è perché, oltre che la seconda volta della citazione di Matrix, ma hai nuovamente utilizzato, beh, insomma, una bella visione, bravissimo, e anche,
sì,
come si diceva, bella persona, sembra, si dice.
Sì, non mi imbarazza estendere le tue lodi all'attore Keanu Reeves, che poi qui siamo addirittura sei anni prima del film Matrix, perché è il piccolo Buddha del 1993. E beh, sono stato particolarmente dissacratore oggi, perché abbiamo usato suffragette per Hobbes, e Hobbes forse non sarebbe stato contento, Matrix per Spinoza, e nemmeno Spinoza sarebbe stato contento. E a questo punto il massimo insulto arriva perché abbiamo utilizzato il Buddha per parlare del concetto di libertà di Giordano Bruno, e non so se i due sarebbero andati d'accordo, Siddhartha e Giordano Bruno, anche un po' per l'opposto destino che hanno avuto le loro vite. E però quello che mi interessa dire, appunto, è questa idea qua, cioè l'idea che da una prospettiva spinoziana in cui c'è una partita in cui che è già stata giocata, in cui tutte le mosse sono già state determinate, ci muoviamo in una prospettiva simile, che precede fra l'altro di quella di Spinoza, perché Bruno, come dire, queste cose le pensa ben prima di Spinoza, alla fine del Cinquecento, negli anni Ottanta del Cinquecento, e anche prima di Hobbes, in cui l'universo è sì infinito, però appunto non è una partita già tutta giocata, ma che si sta giocando continuamente, cioè è continuamente in trasformazione. E quindi dentro questa continua trasformazione non c'è un universo, come dire, iperdeterminato, ma semmai interdipendente, un po' come quello della prospettiva buddista, cioè si dà continuamente la trasformazione, noi siamo dentro questa trasformazione e siamo partecipi della trasformazione stessa. Quindi nella prospettiva di Giordano Bruno la libertà si dà nell'interconnessione, nell'interdipendenza, non necessariamente la compassione, come dice il Buddha, ma la compassione buddista va compresa come comprensione dell'interdipendenza, perché, come dire, si ama, si ha compassione di tutto l'universo e degli altri, perché sono parte della nostra stessa realizzazione, proprio perché siamo interconnessi. Quindi il tema della compassione, anche nell'ottica buddista, va letto dentro il sistema dell'interconnessione e dell'interdipendenza, elemento appunto che è presente nella filosofia di Bruno. Lì, sull'onda istantanea di questa costante trasformazione che Bruno chiama vicissitudine universale, l'uomo allora uno spazio di potenziale libertà dovuta al fatto che è in relazione con altri esseri viventi e non, e lì dentro appunto la sua libertà si gioca in relazione agli altri. Quindi è potenziale nel rispetto delle libertà degli altri. E anche lì non si trasforma in conflitto e prevaricazione, perché? Perché è interesse dell'uomo che ognuno esprima al massimo la propria libertà nel suo punto, perché più esprime al massimo la propria libertà ognuno, più la sua libertà è paradossalmente garantita. Cioè più ognuno esercita tutta la propria libertà di fare, di pensare, di dire, di creare, di produrre, e paradossalmente ognuno ha aumentate le proprie possibilità, perché la natura, nell'ottica di Bruno, ed è simile alla natura di Spinoza, funziona proprio così. Più esprime potenzialità, più si realizza e più in qualche modo se ne gratificano tutti, ne traggono vantaggio tutti. Ed è per questo che Bruno deplorava l'intolleranza religiosa, ad esempio, non solo, come dire, perché gli è toccata a lui subirla più volte da più chiese, non solo quella cattolica, ma anche quelle riformate, che l'hanno spesso bandito e messo ai margini e criticato. Diffondeva e difendeva il valore della tolleranza religiosa, perché più tutti possono esprimere il proprio pensiero e più c'è spazio per i pensieri di tutti. È una bella immagine, no? Perché più le parole si diffondono e più possono nascere parole dalle teste degli altri, così come le azioni, più possiamo fare, più altri hanno possibilità di fare, no? E in questo è già dentro anche un po' l'ottica precapitalistica della libera iniziativa. Quindi qualsiasi sistema di leggi deve essere pensato per ridurre al minimo l'ostacolo della libertà di ognuno. Certo, difendere le persone dalla prevaricazione degli altri, ma ridurre al minimo ogni ostacolo alla libertà. Questo è anche uno dei motivi per cui Giordano Bruno piace tanto ai libertari, non solo, ecco, per la sua vita, che in qualche modo lo porta a essere una bandiera dell'anticlericalismo. Quindi mi piaceva in qualche modo chiudere la nostra riflessione, e possiamo... A questo punto, Anna, se ti va, visto che il tempo ormai è passato, è quasi tutto consumato, possiamo in qualche modo, come dire, fare adesso il punto della puntata, scusa l'intreccio di parole, e poi magari mandare la sigla. E volevo appunto utilizzare Bruno come sintesi, sebbene preceda storicamente sia Hobbes che Spinoza, perché appunto da un'idea di libertà come quella di Hobbes, subordinata e sottomessa all'ordine, a un'idea invece come quella di Spinoza di libertà che in qualche modo è interrelata e interconnessa, partendo appunto da un fondamento, da dei fondamenti di diritti, come diremo oggi, fondamentali, necessari, però in qualche modo costretta questa libertà appunto nel gioco delle relazioni, invece ha una prospettiva ancora più aperta che quella bruniana, in cui ognuno veramente può esercitare il massimo della libertà possibile, e più lo fa più garantisce quella degli altri, quasi un gioco controintuitivo, proprio perché nasce da un'idea di natura che si trasforma infinitamente all'istante, no? Come un'onda, proprio come l'idea dell'universo in espansione. Ci sono tante immagini della filosofia di Bruno che in qualche modo paradossalmente ricorrono anche nell'ottica buddista. È una strana coincidenza, visto che di certo né i buddisti conoscevano Bruno, né Bruno conosceva i buddisti, non solo per la distanza temporale e geografica, ma proprio perché sono due culture completamente diverse, la nostra e quella orientale, che non hanno mai sempre comunicato facilmente. Però ecco, mi piaceva in qualche modo concludere con questa idea, perché appunto c'è l'idea che ognuno sia un punto agente infinito e un punto di libertà nell'universo. Un'immagine, fra l'altro, che sarà ripresa anche da Leibniz in qualche modo, con questa idea dell'energia potenziale implicita in ognuno di noi, che cerca di portare avanti, di cooperare, come dice Bruno, con la creazione stessa. Però veramente abbiamo anche oggi esaurito il tempo, io come al solito ho parlato troppo, e per fortuna ci sono state le tue domande che mi hanno riportato alla realtà, Anna, anzi se ne hai ancora.
Sai che forse, perché tu escludi in qualche modo, no? Se non altro temporalmente, che ci sia stata possibilità di un contatto, di una conoscenza. E però se parliamo di Siddhartha, se parliamo del buddismo, si vive di risvegli e di rinascite, no? Quindi chissà, certo. Magari tanti punti di contatto che ci sembrano così lontani, forse è semplicemente perché esprimono delle cose che pensiamo siano giuste, e quindi poi diciamo a Fedi, però è un caso, la casualità non esiste, e quindi chissà, certo. magari si sono conosciuti ancora prima di noi e in questo momento ci stanno ascoltando dicendo ma guarda quei due lì che pensano che sia tutto casuale, no? Anche se siamo stati non allineati nelle nostre convinzioni, però non sono neanche così lontani. Certo, il Buddha a un certo punto ha incontrato una sorta di meta, di destinazione che è stata quella del suo fico religioso, no? Quello nel quale rimase in meditazione e da lì cominciò poi a interrogarsi. Giordano Bruno ha avuto un percorso diverso, però, certo. Però le vie del mondo le hanno poi portati, vedi, a dire anche delle cose molto
ma hai detto anche simili. Qua come dire, anche in questo caso il tuo intervento è stato calzante, perché hai toccato un punto fondamentale, cioè se si guarda a Hobbes, se si guarda a tutti i pensatori della filosofia, quindi non solo Hobbes, Spinoza e Bruno, con i quali abbiamo riflettuto oggi sul tema della libertà, però quando si parla di libertà, di dignità dell'uomo, ci sono sempre tre aspetti che in qualche modo sono presenti e sono discussi, cioè l'amore, la dimensione affettiva, sentimentale, profonda e emotiva dell'essere umano, il pensiero intellettuale, la ragione e l'azione, la capacità di azione. Cioè l'esercizio della libertà viene visto nell'intrecciarsi di questi tre fattori, come dichiamano i buddisti, compassione, consapevolezza e azione, o li possiamo chiamare in tutti i modi che vogliamo, però questi sono, cioè la dimensione affettiva, profonda, emotiva della persona, la sua dimensione di pensiero intellettuale e razionale e la possibilità di esprimerla in azione. Ecco, questi sono i tre punti attraverso i quali si può esercitare la libertà. Se uno di questi in qualche modo viene soffocato o represso, ecco, tutti gli esseri umani di tutto questo pianeta considerano la libertà depotenziata, mutilata, uccisa, soffocata. No? Quindi perché una persona venga considerata libera, questi tre punti devono valere contemporaneamente, no? E poi li abbiamo trasformati in diritti, però ecco, questi diritti devono essere esercitati su questi tre pilastri che caratterizzano l'identità e la dignità di ogni persona, la sua dimensione affettiva, lo ripeto, la sua dimensione intellettuale e la sua dimensione di azione, no? E che sono fra l'altro appunto profondamente intrecciate, è l'essere umano questo, no? Nella sua essenza, se vogliamo. Sei d'accordo?
Assolutamente sì. E devo dire che abbiamo proseguito il nostro viaggio nella filosofia, continuando ad utilizzare il cinema un po' come spunto, no? Di riflessione per partire da un punto qualunque per poi arrivare altrove, anche molto lontano, perché guarda come stiamo concludendo questa nostra puntata odierna. È un viaggio il nostro, caro Marco. E sì, quindi che cosa sì. Vogliamo fare? Vogliamo stopparlo oppure vogliamo proseguirlo?
No, non solo, mi sembra opportuno parlare del viaggio. Proprio perché abbiamo messo sul tavolo tanti pezzi, abbiamo parlato di amore, magia, potere, libertà, abbiamo parlato di universi grandi, grandissimi, abbiamo parlato di territori distanti e lontani, mi sembra venuta l'ora di parlare della possibilità di muoversi all'interno di questi spazi spesso sconfinati. E quindi mi piacerebbe giocare e provare a fare la prossima puntata sul tema del viaggio, proprio per buttarci dentro questa idea del non avere confini.
Abbiamo avuto una bellissima interferenza che ci ha cominciato a far viaggiare verso Natale, perché sembrava una musica di Natale, fantastica. Sì, perché in effetti noi fuori onda abbiamo detto anche un'altra cosa, gliela possiamo dire? Faremo una trasmissione da 8 ore nella quale parleremo così, e nel quale magari arriveranno anche degli ospiti inattesi o ospiti anche l'ospite inatteso. Dovremmo costruirci una bella puntata sull'ospite inatteso, caro Marco. L'hai visto questo film?
No, ecco. Non ce l'ho presente.
Ecco, è un film che parla di un docente universitario molto serio, tipo te, molto serio, che ad un certo punto va a lezioni di musica e prende lezioni di piano da un'insegnante molto brava, che gli fa comprendere che però non è il suo strumento, non ha proprio nessun senso quello che lui sta facendo. E durante un viaggio in un'altra città, perché deve andare presso un'università americana diversa da quella dove lui insegna, rientra dentro il suo appartamento a New York e lo trova occupato, ma lo trova occupato da due ragazzi, uno dei quali suona uno strumento particolare che è il djembé, e lì si apre un mondo per lui. Quindi il docente serio, serioso, triste, come direbbe Giordano Bruno quando si autodefinisce?
Fantastico come un cane che ha ricevuto 1000 spellicciate, oppure pasciuto di cipolla.
Ecco, perfetto. Allora, questo nostro professore, questo nostro docente, scopre che andando tra una lezione e l'altra, tra una pausa e l'altra, andando a Central Park, può suonare questo fantastico strumento che è il djembé, e lo deve fare possibilmente toccando con i piedi la terra, avendo lo strumento tra le gambe, quindi sentendone le vibrazioni, e gli cambia un mondo. Poi accadono una serie di cose, però questa è anche la musica, no? Il famoso la musica, quanto ci aiuta la musica insieme al cinema, insieme alle immagini, tutto quello che sono le nostre sollecitazioni.
È quello che dicevamo, non bisogna mai staccare il collegamento profondo tra questi tre mondi dell'essere di ogni persona, cioè la dimensione affettiva, la dimensione intellettuale e quella dell'azione. Se per caso qualcuna di queste viene in qualche modo interrotta o soffocata, in qualche modo la persona nella sua interezza incomincia a disintegrarsi, e viene mutilata della propria libertà e non riesce più a esprimere, a essere se stessa, perché appunto o non prova più, o non pensa più, o non può più agire. E queste tre cose devono essere sempre insieme. E quando, come dire, la persona è quello, ed è l'elemento insomma su cui ho cercato di lavorare in questa puntata. Che facciamo? Mandiamo sigla finale?
Mandiamo il nostro brano di conclusione. Caro Marco, io ti saluto, ti ringrazio.
Va bene.
E ci risentiamo prossima settimana su Oltre Lago, e chissà cos'altro combineremo. Intanto mettiamoci in viaggio, che dici?
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao.
Senza tempo.